compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui 20 anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti,
sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di radiazione.info. Questo mercoledì sera 6 marzo 2019 dopo Cristo, sono appunto le 21 e 3 minuti primi e siete all'ascolto di Memoria Resistente.
Ciao,
ciao Franchi, ci siamo salutati in contemporanea.
Esatto.
Torna il programma della nostra storia di classe, il nostro appuntamento con la resistenza passata, che però cerca dei ponti, delle analogie, molto spesso neanche difficili da trovare, con la resistenza presente. Come al solito, prima di cominciare con le letture, è anche giusto portare la solidarietà a chi ne ha bisogno. Leggiamo da Twitter che è in corso ancora da stamattina lo sgombero dell'accampamento a San Ferdinando, con tanto di esercito, elicotteri, polizia stanno coattamente spostando nel nuovo accampamento i migranti che si trovano lì, e pare che non ci sarà posto per tutti quanti. Ovviamente questo trasloco forzato, frutto dell'ultimo incendio dove per l'ennesima volta
è morto un migrante,
è morto un lavoratore, perché poi di fatto, al di là della nazionalità, sta gente è lì perché viene sfruttata in maniera vergognosa nel settore dell'agricoltura. Ricordiamo che non sono lì in villeggiatura come qualcuno sostiene. Sono lì per lavorare, purtroppo con paghe da fame e condizioni, certo, che non è esagerato definire schiavistiche.
Sì, assolutamente. Difatti, il nostro caro ministro degli interni, paladino della giustizia, della legittima difesa e di tante altre cose, dimentica sempre questi particolari delle agromafie, dove queste persone, esseri umani, vengono sfruttati, appunto, come dici tu, in una maniera proprio schiavistica.
D'altronde ai suoi comizi nel sud Italia, poi i principali titolari di queste che tu giustamente definisci agromafie erano in prima fila ad applaudirlo, quindi insomma sei lì, forse deve dei favori anche a qualcuno di questi. Solidarietà anche ai lavoratori della Tonkar di Muggio, che appunto in sciopero sono stati caricati violentemente la mattinata di lunedì scorso.
E con presidio adesso tuttora delle forze dell'ordine.
Cioè, con un tutore, un presidio delle forze dell'ordine. Sul sito del SICOBA si parla proprio di cariche a freddo nei confronti dei lavoratori che appunto stavano picchettando lo stabilimento, quindi una pratica di lotta più che legittima e condivisibile, a quanto pare anche questa non è più tollerata, tanto loro quanto le lavoratrici del Little Pizza di Modena, che a loro volta...
Difatti spero che Salvini, dato che ha tanto tempo di andare in giro di qua e di là dai vari latifondisti di mussoliniana memoria, magari che vada anche al largo di Ancona, la piattaforma dove un braccio della piattaforma dell'ENI è crollato in acqua, portandosi dietro due vite di operai, uno dei quali è stato ripescato a 70 metri di profondità, penso ancora aggrappato al relitto della gru. Quindi ricordiamo altri due caduti sul lavoro in nome dello sfruttamento capitalista. E magari
sì, ricordiamo anche loro, appunto, per finire con
il bollettino di guerra, proprio
con il bollettino di guerra. Sì, appunto, le lavoratrici del Little Pizza ne avevamo già parlato, insomma, dell'avvertenza che stanno portando avanti, che aveva portato al reintegro di 40 lavoratrici che però nonostante avessero firmato con la dirigenza dell'azienda un accordo che prevedeva il reintegro con identiche mansioni, sono state vittime di un mobbing veramente pericoloso, perché sono state anche adibite a dei lavori dove rischiavano la vita anche per non essendo attrezzate per determinati tipi di lavoro. Proprio per questo sono tornate in sciopero e al di là dell'impegno delle istituzioni di aprire un tavolo tra azienda e lavoratrici, la risposta è stata la Celere, che ha caricato questa mattina, appunto, davanti ai cancelli del Little Pizza le lavoratrici in sciopero. In tutto questo però, appunto, il problema è difendersi, no? È difendersi dal male che avanza, perché adesso è stato approvato il decreto legge sulla legittima difesa, quindi questa grande battaglia salviniana è stata portata a casa, quindi finalmente ci si potrà difendere dall'invasore. Poi vorrei capire da chi dobbiamo difenderci, se poi quando manifesti o scioperi per i tuoi diritti o per condizioni di lavoro quantomeno umane, poi vieni manganellato dalla
cella. Sì, no, ma così abbiamo anche, così vediamo anche effettivamente i preposti che dovrebbero difendere l'ordine pubblico, difenderci la criminalità, ecco cosa fanno. Quindi
sarà per quello che c'è bisogno di difendersi da soli, perché le persone che paghiamo per garantire la sicurezza, esatto, garantiscono la sicurezza di una molto ristretta fascia della popolazione, possiamo dire, perché poi alla fine non è inutile girarci anche intorno quando vai a mangallare dei lavoratori o delle lavoratrici in sciopero per far continuare la produzione di una fabbrica, di uno stabilimento alimentare come Ital Pizza o di uno stabilimento come quello di Muggia. Quello che stai facendo è garantire il profitto alla dirigenza dell'azienda a scapito della salute dei lavoratori, la salute che gli viene negata tutti i giorni sul posto di lavoro e che viene compromessa anche sicuramente dalle mazzate che la Celere somministra allegramente
ai lavoratori di sciopero,
a chi lotta in generale, che poi li conosciamo questi. Ultimo caso, l'atto di rappresaglia violentissima nei confronti degli ultras dell'Atalanta, caricati brutalmente al grido "vi ammazziamo comunisti di merda", quindi cioè, è inutile di parlare di questioni come non c'è più la destra, non c'è più la sinistra, quando poi quelli che devono garantire l'ordine pubblico, perché questo è il loro ruolo sociale, ragionano in termini di comunisti di merda, e forse fa anche molto comodo che ragionino così. Farà comodo al datore di lavoro, all'imprenditore, farà comodo anche a chi ci governa adesso, che nonostante tutto riscuote successi, appunto,
assolutamente,
portando avanti delle battaglie come poter sparare liberamente per difendere la propria casa. Io sono curioso, su questo sarei veramente curioso di vedere determinate evoluzioni di questo DL sicurezza, vediamo, io ho grandi aspettative, perché considerando che il problema principale a livello abitativo in Italia adesso sono i pignoramenti dalle banche, a questo punto se uno sta cercando di entrarti in casa ed è una banca, un istituto di credito, a quel punto lì non so se valga o non valga il buon senso di cui si riempie la bocca il nostro ministro dell'interno, non so, vedremo.
Aspetteremo, come si dirà, la prossima
puntata. Esatto, aspetteremo la prossima puntata. Invece non aspettiamo con la lettura, continuiamo anche questa sera a leggere Una fame instancabile, Partigiani a Torino, scritto da Silvio Borione, partigiano Giaca, edito da Red Star Press.
Sì, perché comunque è stata l'intro, è stata molto interessante di parlare anche di queste persone che lottavano, comunque lo sentiremo nelle prossime pagine, che loro difendevano appunto il diritto di essere tutti uguali, della giustizia, libertà, appunto un sistema sociale differente a quello imposto dal fascismo, dal sistema capitalista, dove tutti quanti potessero avere diritto a un panino col prosciutto, anche se questa sembra, però abbiamo
e
sentito,
non solo il figlio del patriarca.
Esatto, bravo.
Per chi si fosse perso le puntate precedenti, abbiamo già letto per due volte questo libro, trovate le puntate sotto forma di podcast sul sito della radio.
Quindi sentiamo appunto cosa ci narra ancora il nostro Silvio, e il padre anche, tra l'altro, perché anche il padre è un compagno. Eravamo rimasti che praticamente arringava la folla il padre durante un bombardamento nel rifugio. Dobbiamo muovere il culo, come si suol dire, è ora dello sciopero generale. Corsi fuori prima che finisse il discorso, con ancora quelle due parole che mi rimbombavano in testa: sciopero generale. Non sapevo cosa volesse dire, ma era stato proferito con tale serietà da sembrare qualcosa di definitivo, è ora dello sciopero generale. Continuavo a ripetermi come un ritornello uscendo dalle macerie. Fuori gli ultimi razzi illuminanti dondolavano esausti verso il suolo, gli incendi erano un po' ovunque e i fari si facevano largo a fatica tra le colonne di fumo e la polvere. Il cielo era strappato e sporco e la contraerea ormai sparava a vuoto, mentre il rumore degli aerei si faceva sempre più lontano. Corsi fino al cortile e la banda era già riunita per fare le scritte. Dovevamo approfittare del tempo che passava tra le ultime incursioni e la sirena del cessato allarme. C'era pure Silvio, quello di via Montenegro, che un po' fissava i piedi e un po' guardava me. Lui viene con noi, la calce era pronta, il momento era quello. Ormai solo qualche sporadica raffica rompeva il silenzio, mentre i bengala si erano spenti, i fari avevano finito di frugare il cielo. Uscimmo rapidi con secchi e pennelli, uno di noi a 100 metri in capo alla via, pronto a fischiare. Vieni con me, facciamo presto, prima che la gente esca dai rifugi. Scrivevamo durante i bombardamenti, così che la gente potesse leggere i nostri messaggi tornando a casa. La mattina dopo sarebbero stati cancellati e dovevamo approfittare di quei pochi minuti. Silvio indicò l'alto muro della Lancia, quello è perfetto. No, quello lo lasciamo ai grandi che ci scrivono per il primo turno. Avrei dovuto spiegargli molte cose, ma non c'era tempo. Iniziai a scrivere con le lettere tanto alte quanto mi riusciva, partendo da una spanna da terra di alzarmi sulla punta dei piedi. Ne venne fuori un discreto abbasso il duce. Ricorda le scritte che si fanno vicino alle case bombardate, che se ci scoprono i fascisti loro lì non ci entrano. Avevamo appena finito di scrivere pace che scattò la sirena e cessato allarme. Dovevamo andare. Ponemmo secchi e pennelli nel solito nascondiglio di Corso Racconigi. Ce ne saremmo occupati l'indomani e ce ne tornammo verso il palazzo, incontrando le scritte "abbasso la guerra, pane, di nuovo pace" che ancora colavano. Io nascondevo le mani sporche di bianco nelle tasche mentre le strade andavano riempiendosi di gente. Con Silvio ci muovevamo in coppia, ci mischiavamo alla folla, commentando i danni e immaginavamo quello che i tempi a venire ci avrebbero riservato. Mi piaceva Silvio, sembrava umile e coraggioso allo stesso tempo. Cercammo di fare il giro largo, prendendo Corso Racconigi, cercando di raggiungere Corso Peschiera, ma era tutto bloccato ai vigili del fuoco. Tagliamo per via San Bernardino e via Montenegro. Io abito qui, ci vediamo. mi porse di nuovo la mano, gli strinsi sporcandola di bianco, ci vediamo domani. Il giorno seguente, finito di pranzare, Eugenio mi chiese di fare due passi per il quartiere con lui. Ero contento che mi dedicasse del tempo, anche se la rarità dell'evento un po' mi sospettiva. Gli incendi dei bombardamenti erano mai spenti, la gente trafficava tra le rovine per recuperare quanto si poteva salvare. Eugenio non parlò finché non riuscimmo a raggiungere via Monginevro. Mi appoggiò una mano sulla spalla senza mettere di camminare e il peso della sua mano era confortevole. «Come stai, figliolo? Bene, papà. Hai sentito quello che ho detto ieri là sotto nel rifugio? Sì, padre». Eugenio prese tempo, come a decidere da che parte cominciare un discorso difficile. Il fascismo è nemico della libertà, delle idee e del pensiero. Ne combatte ogni forma, come se fosse il più temibile dei nemici da abbattere. Ne combatte anche le minime espressioni. Si fermò a fissarmi. Noi non possiamo più limitarci a odiarlo, a resistergli. Dobbiamo iniziare a combatterlo. Altrimenti non ci sarà nessun futuro per te e i tuoi giovani amici, per i vostri amori e per i vostri sogni. Camminammo ancora fino a Corso Racconigi, evitando le macerie. Immaginai che così si parlava tra adulti. E combattere i fascisti è una questione pericolosa, si può perdere qualsiasi cosa, anche la vita. Ti ricordi dell'uomo che è salito sui mattoni a parlare con me? Lui è Claudio, è un compagno. Sai cos'è un compagno? Sì, papà. Compagno è chi dà più di quanto riceve, perché questo mondo sia un po' più giusto per tutti. Compagno è chi lotta per un mondo in cui tutti gli uomini e tutte le donne siano pari, senza povertà, senza schiavitù. Claudio è un caro amico, insieme a lui ed altri stiamo iniziando a organizzare uno sciopero generale che dia un segnale al fascismo, che glielo dia ai padroni di fabbrica, di cui è il cane da guardia. Lo sai cos'è uno sciopero? Non risposi con un po' di vergogna. Uno sciopero è colpire i ricchi, dove a loro fa più male, ovvero dentro i portafogli. Uno sciopero è un'arma della classe operaia e se organizzato bene può avere molto peso. In uno sciopero gli operai smettono di lavorare, vanno a lavoro ma non producono nulla, o sabotano i macchinari o si fermano. Prima qualcuno, poi altri, in modo che i padroni e i sindacati fascisti siano costretti ad ascoltare le loro richieste, ma soprattutto lo sciopero è un simbolo. È il simbolo che la classe operaia è unita, che non ha più paura. E i fascisti? I fascisti cercheranno di fermarci e di imprigionare le nostre idee come sempre. Perché uno diventa compagno? Eugenio prende tempo, continua a camminare per Corso Racconigi e guarda in alto in quel cielo lattiginoso di febbraio. Ci sono persone che si adattano, che chinano la testa fino a perdere dignità, è normale, è nella loro natura. Ci sono persone che di fronte ai soprusi non possono fare altro che combatterli. Io voglio combatterli i fascisti. E Eugenio abbozza un sorriso, lo so, ce l'hai nel sangue come tutta la tua famiglia. Vi ho visto a voi casini e combinate, dovreste fare più attenzione. Mi ferma e si guarda un po' intorno, sembra divertito. Facciamo un gioco. Ora percorriamo questa via, osserva bene tutto, i portoni, le finestre basse, il giardino, se sta avanti o in cortile, le case sinistrate e i tombini. Non era difficile, la strada era praticamente la mia casa e iniziai a memorizzare un dettaglio. Allora dimmi tutto. Mi ci misi d'impegno, esaurendo la descrizione una manciata di secondi. Poi toccò a lui e impiegò 5 minuti buoni descrivendo ogni cosa, facendomi sentire cieco. Eravamo intanto arrivati alle case popolari. Mi descrisse quali portoni e quali finestre erano tenute sempre aperte dai simpatizzanti. Mi portò nei cortili, mi fece vedere quali erano i muri che si potevano scavalcare, quali percorsi erano sicuri e quali no, le scale, i palazzi in cui entrare per poi uscire dal retro, i punti dove nascondersi. Poi mi portò in via Fréjus, dove c'erano i negozi, e mi indicò quelli cui i proprietari erano disposti a coprire gli antifascisti. Mi spiegò come verificare se si era seguiti. Vedi questo negozio, è un buon punto, perché fa angolo e ha vetrate larghe su entrambi i lati. Se giri l'angolo riesci a vedere attraverso i vetri se effettivamente hai qualcuno alle spalle. Ci fermammo a guardare con la coda dell'occhio, mi divertivo, mi sentivo come il personaggio di un romanzo. E se ti sembra di avere qualcuno alle calcagna devi fare attenzione, c'è sempre un secondo o un terzo, di solito poco distanti, dall'altra parte della strada. Allora entri in un bar e aspetti, vedi come reagiscono, magari entri in un portone, in un palazzo da cui puoi andartene dal retro. E andiamo avanti così per tutta la passeggiata, i Vespasiani, gli alberi del corso, i paraschegge e i bancali del mercato. Ogni angolo delle strade e dei palazzi poteva essere un rifugio, una trappola. Io ascoltavo, assorbivo tutto e mi perdevo nella voce di mio padre. Tornati a casa, lui mi rimise sulle sue carte come se nulla fosse successo. Io rimasi in estasi ancora per ore. Poi venne la sera, andai in cortile con gli altri. Volevo vedere se Silvio era ancora dei nostri e se c'era. Uscimmo in branco come lupi, pronti a saccheggiare le case bombardate il giorno prima. Dovevamo fare attenzione all'UMPA che controllava le strade. Ci muovevamo furtivi, arrivati in via Caraglio, ispezionammo ogni appartamento e iniziamo a scalare le pareti crollate per entrare in una casa. La rampa portava fino al primo piano, salivamo come gatti, cauti con le orecchie tese sulla strada e alle macerie che non cedessero. Alto là, chi va là? Sulla strada un fascista della protezione antiaerea ci gridava con aria insicura e tra loro gli insicuri erano più pericolosi. Fermi, fermi o sparo. Tiro fuori la pistola, noi corremmo verso l'alto cercando di raggiungere l'appartamento. Corremmo senza curarci della solidità del sostegno su cui poggiavamo. Tanto ormai non aveva più importanza, dovevamo trovare un riparo. Il primo sparo colpì in alto sopra le nostre teste, il secondo bucò il muro poco più in là. Con un salto ci buttammo dentro l'appartamento, sventrato al primo piano. Ci coricammo a terra e strisciammo fino alle finestre che davano dall'altra parte. Raggiunta la parete sul fondo, prendemmo la finestra. Ci calammo in via Cumiana e iniziammo a correre. Dividiamoci, ci vediamo dopo. Avevamo il cuore in gola, le gambe esplodevano per la furia dello sport. Silvio mi prese per il braccio, vieni con me. Corremmo a perdifiato, infilando le vie una dopo l'altra. Poi ci nascondemmo dietro un angolo per prendere ossigeno. Lo guardai mentre si appoggiava alle ginocchia e ancora rideva. Risi anch'io, felice di non avere un buco di troppo nella schiena. Per un pelo. Mi fissò per un attimo, lo sguardo deciso. Sì, per un pelo. Dai, vieni con me, devo farti vedere una cosa. Andiamo. Silvio abitava in una casa di 4 piani, uguale a tutte le altre della via. Salimmo le scale fino ai tetti in legno e coppi. I grossi travi posizionati all'inizio del secolo erano di marrone scuro secco, non si poteva dire se sarebbero durati ancora 100 anni o una sola incursione dei bombardieri britannici. Vieni, seguimi. Mi guidò tra montagne di oggetti accatastati e coperti da lenzuoli ingialliti, fino a un angolo in cui era posizionato un grosso baule. Iniziò a spostarlo faticosamente, tirò fuori un oggetto lungo e sottile, avvolto e stretto in un tappeto. Fuori era buio e per vederci qualcosa mi aveva dato una lampada a olio che tenevo alta sopra la testa. Ne venne fuori un moschetto di quelli che il maestro Gallo ci faceva montare e smontare durante il sabato fascista. L'ho rubato a un camion della milizia che si era fermato da Poldo. Per poco non feci cadere la lampada. L'hai rubato i fascisti? Sì, erano entrati tutti tranne l'autista. Avevano lasciato i fucili appoggiati in fila contro la panca del cassone. Mi sono infilato e ne ho portato via uno. Posai la lampada sul baule e l'ho preso in mano. Non era come uno schetti balilla che ci facevano usare a scuola, era più pesante. Il legno era lucido e si lasciava prendere con sicurezza. Lo appoggiai alla spalla, posai lo sguardo sull'attacca di mira, lungo il metro di canna e ancora fino alla punta della baionetta a ghiera. Fuori era ormai notte e gli altri della banda ci aspettavano vicino alla baracca della vecchia, ma non importava, avrebbero aspettato. Silvio tirò fuori una scatola di munizioni a salve che doveva aver rubato a scuola. Era aperta e mancavano parecchi colpi. Ne presi 5, tirai fuori il serbatoio, lo caricai e lo infilai nuovamente davanti al ponticello del grilletto. Tirai il manubrio dell'otturatore e misi la prima delle pallottole finte in canna. Presi la mira contro uno dei travi del soffitto. Le altre le hai sparate te? Quelle che mancano dalla scatola? Dico. Certo, ne ho già fatte andare diverse scatole. Mentiva, lo scoppio di una pallottola a salve era forte come quello delle cartucce vere. Dopo pochi colpi sarebbe stato scoperto. Spostai la mira su un altro trave. Se vuoi, io ho un proiettile vero. Gli stavo passando il fucile per cercarlo nelle tasche, quando d'improvviso la sirena del lentiere iniziò a ululare. Stavano bombardando per il secondo giorno di fila. Mollai tutto, presi la lampada olio e stavo per correre giù dalle scale, quando Silvio mi afferrò per il braccio. Cosa fai? Dobbiamo andare, se qui scade uno spezzone, siamo morti. Non si muoveva, non smetteva di sorridere, già sparate diverse scatole. Mi fermai, posai nuovamente la lampada sul baule e attesi una sua mossa. Intorno l'inferno. Tardava a cadere, a faccia in giù dal cielo, e così Silvio tirò fuori una sigaretta già girata e l'accese. Ce la fumammo in due, senza parlare, ci fece girare la testa. Poi iniziarono le scariche dell'antiaereo e il frastuono delle bombe. Quando le esplosioni si avvicinavano, ridevamo per la tensione. Infine presi il fucile, puntai una trave sul soffitto e sparai. Il suono secco ci ferì le orecchie. L'adrenalina iniziò a correre sulla pelle, così a turno svuotammo il caricatore. Da fuori gli spari non sono distinguere, di sicuro i fascisti a quell'ora se ne stavano ormai ben rintanati e nascosti nei loro rifugi. Riempimmo un altro caricatore, lo svuotammo, con la fantasia le pallottole a salve c'entravano i travi, i mobili, i muri e i lucernari. Finito ancora quel caricatore, presi il fucile. Tirai fuori dalla tasca il proiettile, vero, lo caricai. Tieni questa palla, te la regalo. Silvio prese il fucile, lo stimò meticolosamente sulla spalla e puntò la canna verso il trave centrale, il più grosso, quello che tagliava il tetto in due. Quando fuori la furia dell'esplosione sembrava diminuire, ogni tanto qualche bomba cadeva più vicina e dei lucernari dalla fessura tra i cartoni spostati che ormai da tempo studiano i vetri, si vedevano i traccianti tagliare il cielo, prendere traiettoria a parabola, si vedevano i bengala, i fari, i bagliori delle fiamme. In qualsiasi momento poteva finire tutto, in qualsiasi momento saremmo potuti morire. Prese la mira con calma, alzò del tutto la canna verso il trave, chiuso l'occhio sinistro e con l'altro guardò l'attacca di mira, riempì i polmoni e schiacciò l'indice del grilletto. L'esplosione lo buttò a terra, tra le mani gli era rimasto il calcio del fucile, mentre la canna si era piantata con il punteruolo della baionetta nel trave che aveva preso di mira. Silvio si mise seduto sul culo con il volto bianco come uno straccio e si massaggiava la spalla. «Cristo, è esploso!» Iniziai a ridere, lui prese a ridere con me, a forza di sparare colpi a salve. La canna si era ostruita e una volta che il proiettile vero aveva cercato di passare per il tubo rigato, il fucile si era spezzato in due come un legno secco. Se non ci pensano i fascisti o gli inglesi, tra poco ci facciamo fuori da soli. Continuavamo a ridere mentre le pareti tremavano per il tritolo.
E dopo questa prima tranche di lettura, tra l'altro con questa ultima parentesi anche simpatica, ci prendiamo una pausa musicale, voi rimanete sempre all'ascolto di Radiazione, torniamo tra pochi minuti continuando la lettura di questa sera, doveroso il tributo a questo gruppo musicale questa sera. torniamo in diretta quando sono le 21:30 minuti primi, sempre qua con Memoria Resistente. Potete contattarci al 380 47 16 299, attivo un canale Telegram al quale potete scriverci. Siamo sempre anche attivi su Twitter, @radiazioneinfo senza il punto, per comunicare con noi e magari per condividere qualche testo, qualche documento, qualche racconto a tema con questa trasmissione. Dai, non indugiamo oltre, perché se riusciamo magari chiudiamo un capitolo del libro che stiamo leggendo questa sera, che ricordiamo essere Una fame instancabile, partigiani a Torino, scritto da Silvio Borione, partigiano Giacca, ed edito da Restart Press.
I giorni seguenti ci sono dei bombardamenti, la città cercava lentamente di assumere ancora una volta la normalità. Per me sarebbero cominciate le lezioni alla plana, al mattino un'ora di italiano e poi usare la lima, la squadra, a fare le squadrette che ne avevano bisogno in fabbrica. I cacciaviti, qualche lavoretto al tornio, ma visto che la frequenza non era obbligatoria, non potevano esigere degli orari, quindi iniziai ad aiutare mio padre in organizzazione dello sciopero. Il mio compito era portare i volantini in giro per la città, questi poi sarebbero stati attaccati sui muri, distribuiti nelle fabbriche e lanciati in strada. Li portavo su in quartiere Bertolla, dove c'erano le lavandaie, e in altri quartieri da altri compagni. Andavo vestito da balilla e mi attaccavo dietro i tram che, se mi avesse visto l'Eugenio, mi avrebbe ammazzato. Postini, monnezzai, vigili del fuoco, massaie con sporta, controllori dei contatori della luce, dell'acqua e delle lavandaie. Ogni plico passava per almeno 3 mani una rete nel complesso, gigantesca e in grado di funzionare nonostante gli arresti. Mio padre mi insegnava a non strafare, a gestire gli sguardi, a fare immaginare, senza proferire parola, di trasportare borsa nera al posto dei ciclostilati, di manifesti e giornali clandestini. A cambiare gli orari, a modificare i pacchi, arrivai addirittura ad avvolgere i manifesti sotto la mantellina, distribuendoli sul corpo per poi pian piano strada facendo riavvolgerli. Ma anche così era pericoloso, che alla lunga nascondere certi comportamenti, qui caseggiati popolari, la cui vita era più all'esterno che in casa, era impossibile. C'era chi non chiedeva, chi non guardava, e quelli erano i simpatizzanti che accettavano l'attività clandestina. Quando passavo i pacchi ai compagni e alle compagne, questi mi ringraziavano e dicevano di salutargli Genio, così chiamavano mio padre. E così, mentre con gli altri della banda continuavamo a fare le scritte e a strappare i manifesti fascisti, per poi farne palline schiacciate da buttare nella stufa, da sole vestito a giovane balilla, facevo da staffetta per mio padre. Il periodo deciso per lo sciopero si avvicinava, e così anche l'attività dei compagni si intensificava dentro le fabbriche e nei quartieri. Un giorno Eugenio mi disse che avrei dovuto dare una mano nel pomeriggio. Ormai era la fine di febbraio, il sole, quando si affacciava dai palazzi, trasmetteva un calore tiepido. Prendemmo le biciclette e le portammo a spinta fino al mercato di Corso Racconigi, dove ci aspettavano gli altri uomini e altri bambini. Eravamo una decina in tutto. In poche frasi si misero d'accordo, mentre i ragazzini che io non conoscevo e che dovevano essere figli degli altri militanti si portavano agli incroci delle vie che si affacciavano sul corso. Io con mio padre ci spostavamo fino al muro che delimitava le case popolari. Gli altri uomini si piazzavano a qualche metro di distanza da noi, chi nello stesso lato della via, chi nel marciapiede opposto. Claudio, l'amico di mio padre, stava al nostro fianco, non tirava mai fuori le mani dalle tasche del pastrano. Il mercato era ancora nel pieno dell'attività, e le signore, le mamme e Lucia le percorrevano avanti e indietro a scovare gli ortaggi più belli, quelli più economici, a contrattare sul prezzo. Reggi la bicicletta. Aspettammo per una decina di minuti, e quando fu certo che non ci fossero fascisti tra i banchi e nelle vicinanze, Eugenio prese tra le cassette di legno un foglio di cartone e la rotolò a forma di megafono. Salì in piedi sulla canna della bici tenendosi al muro e mi fece l'occhiolino e iniziò a parlare. Gli altri sembravano tesi e pronti all'azione nel caso si fossero fatti vivi polizia o milizia, mentre Claudio, al nostro fianco, esprimeva una tranquillità totale, così come mio padre. Non lasciava trasparire nessun timore, come se fare un comizio volante armato fosse la cosa più naturale e più giusta del mondo. Oltre alle parole, il messaggio era chiaro: ribellarsi è possibile, gli antifascisti ci sono, sono qui, in mezzo a voi, tranquilli e determinati. Io reggevo la bici e cercavo di capire cosa avesse in tasca Claudio, e alzavo lo sguardo a vedere mio padre, parlare di tessere e di calorie. Diceva che con un razionamento si potevano acquistare solo 800 calorie al giorno, mentre per stare in piedi, soprattutto lavorando, ne sarebbero state necessarie più del doppio. Così come spiegava che il caro viveri, che negli ultimi 3 anni era raddoppiato in rapporto con i salari bloccati dal 40, ci rendeva il paese d'Europa con la maggiore distanza tra i salari e il costo della vita. E chi non si ricorda dell'impresario Granero, fascista e podestà di Casellette? Chi non si ricorda di quando in una reggia di Alpignano offriva ai gerarchi fascisti, al maresciallo dei carabinieri e ad altre illustri personalità un banchetto che contava migliaia di cappelletti, chili di salumi affettati, più di 100 uova, manzo, capretto, tinche e polli, 10 kg di dolce e torte? e così via discorrendo a fine termine del lavoro. Gli operai e le operaie si ammalano, sono sottoalimentati, svengono per strada, muoiono per le intossicazioni del rancio, perfino la stampa fascista deve ammetterlo. Sentite, i profitti di grandi capitalisti non hanno cessato di aumentare lo stesso. Il governatore della Banca d'Italia ammette che il bilancio dell'anno passato è stato per gli azionisti il più soddisfacente l'intera vita dell'istituto. Così come la stessa Agnès Viscosa, la fabbrica a poche centinaia di metri da qui, ha aumentato il bilancio in 3 anni del 50%. La gente rimaneva ad ascoltare, si avvicinava creando capannelli che ormai contavano decine di persone e i ragazzi agli angoli si facevano nervosi, dovevamo sbrigarci. Da oltre 30 mesi il paese è costretto a subire una guerra ingiusta. Per sostenere questa guerra il fascismo ogni giorno sottrae al paese miliardi e miliardi di lire, oltre alle centinaia di migliaia di vittime che si contano al fronte, i prigionieri e i nostri cari in terra straniera, inglesi e americani, bombardano le nostre case. Le conseguenze di questa guerra voluta da Mussolini le conosciamo tutti. Prese fiato, l'attenzione era al massimo. È ora dello sciopero generale, parlatene, fate girare la voce nelle case e nei cortili, tra gli amici fidati, presto c'era lo sciopero generale, che la voce dei lavoratori onesti inizia di nuovo a sentirsi. Claudio prese la parola. Per la retribuzione delle 192 ore, contro il caro viveri e l'aumento della razione a base di pane, carne e grassi, per il diritto ad avere ed eleggere liberamente i nostri rappresentanti nelle fabbriche, contro la guerra, contro il fascismo. Dal fondo del corso uno dei ragazzi tirò una fischiata. Era ora di cambiare aria. Eugenio scese dalla bicicletta senza far trasparire agitazione. Insieme a Claudio iniziamo a spostarci verso una delle vie che tagliavano il corso. I capannelli per metà si sciolsero, mentre quanti rimanevano si misero a cincischiare occupando la strada per impedire il passaggio ai fascisti. Eugenio si girò verso di loro. Tutti uniti e decisi vinceremo. State pronti, il segnale sarà inequivocabile. Dopo quel comizio ne facemmo un altro pochi giorni dopo in piazza Robilant. Era mattina presto, mancavano 20 minuti alle 5, la nebbia ancora copriva ogni cosa. Eugenio e Claudio, entrambi con il bavero alzato a coprirsi dal freddo, erano arrivati in bici appena dopo di noi. Quel mattino si poteva sentire il suono di respiri, vederli mischiarsi alla nebbia. Il rumore dei passi per via della notte, in pochi metri, si faceva impercettibile. Una alla volta noi ragazzini raggiungemmo le diverse postazioni, a me toccava l'imbocco di via Montenegro e il pensiero andò immediatamente all'amico Silvio. A tenere le vie anche questa volta ero con i figli di altri compagni, riconosciuti e ritenuti affidabili. Ci si conosceva di vista, ma non c'erano contatti diretti, venivano da altre vie o quartieri, perché quelli del cortile non sempre li si poteva impegnare in quel modo. Se ti beccavano potevano bastonarti e interrogarti. Se ti prendevano potevi capitare o in via Cesana dove c'era la polizia e i borbonici o a Lamos Maramotti, i fascisti erano più personali, i maneschi, la polizia più svogliata. In ogni caso l'azione anche questa volta era gestita dagli adulti e quello che si dicevano gli adulti per noi era legge. Al tempo dapprima scorreva accavallando un istante sull'altro, poi tornò a lineare e infine si dilatò. Eugenio e Claudio fecero qualche passo in direzione del capolinea e io mi concentrai sui suoni della città ancora addormentata. Erano passati pochi minuti quando si iniziò a sentire il tram 3 uscire dalla rimessa di Amonginevro all'angolo con Corso Trapani, avvicinarsi fino a comparire, girare la piazza con il suo sferagliare e fermarsi. Si fecero le 5, ancora nessun rumore di motore, di jeep o di camion, i fascisti non arrivano. Chi invece iniziava a presentarsi alle spicciolate erano gli operai del primo turno, muovendosi come orsi, i volti arruffati e stanchi. La natura da sonnambuli, prendevano posto sul tram, sui piccoli sedili di legno, con movimenti lenti e calcolati. Gli ultimi restavano in equilibrio sulle porte, sopra le predelle di ferro, a dare ancora qualche tiro alle sigarette bitorzolute e sfatte, passandole su una mano all'altra per tenere a turno una nel caldo della spessa giacca di panno. Claudio salì per primo, Eugenio tirò fuori i volantini e lo seguì. Dopo pochi minuti scesero dal tram, i ragazzi si allontanarono ognuno per la propria strada. Eugenio recuperò la bici. Spingila un po' te, dai che è andata. Tornammo, facendo il giro lungo, evitando le vie principali e quelle chiuse dalle macerie. Quando si volantina prima del turno bisogna fare attenzione a non prendere la mezz'ora agli operai. Se ritardano anche solo di 3 o 4 minuti, perdono una mezz'ora intera di stipendio. Si ferma a girarsi una sigaretta e l'accende con qualche colpo di tosse. I tranvieri erano avvertiti, hanno una bella cellula i ranè. Sono dei nostri, siamo saliti con le mani nel cappotto che sembrassimo armati, di modo che loro avessero la scusa per non partire. È l'importante dare un alibi ai compagni che ti appoggiano, non si sa mai che ci sia qualche spione. Agli operai abbiamo dato i volantini a distribuire, sono dei buoni diavoli e sono pieni di rabbia verso i padroni, i sindacati fascisti. Quindi eravate senza armi? La pistola la teniamo sempre, casomai arrivassero i fascisti o la Gestapo. Oltre alla polizia e ai fascisti, da qualche mese aveva fatto capolino la polizia tedesca, la Gestapo. Potevo vederli allenarsi nel campo da calcio del dopolavoro Lancia. Non dividevano lo spazio con i fascisti, erano biondi, magri, alti, seri e attenti durante l'addestramento. Il tono secco, la lingua incomprensibile, la precisione negli esercizi e la rotazione della figura dell'istruttore li rendeva diversi dai fascisti, che di solito si allenavano in quel campo, nella lotta o nell'uso delle armi. Quando uscivano non indossavano una divisa ufficiale, eppure tutti avevano giacche e capelli di pelle. Quando ne parlai con Eugenio, lui stesso mi confermò che erano in città di stare molto attento nel caso li avessi incontrati. L'azione di tram si fece una volta sola, in contemporanea per tutti i capolinea della linea di Torino. In ogni quartiere era pericoloso ripeterla. Intanto si erano fatti i primi giorni di marzo. Silvio mi sommergeva di domande alle quali io non potevo rispondere, a malincuore dovevo ogni volta far cadere il discorso. Ma lui capiva e non se la prendeva, mi fece piuttosto vedere la sua nuova arma. Aveva recuperato la baionetta a punteruolo del fucile esploso, l'aveva modificata e ne aveva fatto un coltello da lancio. Era diventato veramente preciso, avrebbe potuto spaccare in due una mela da 10 passi di distanza. Lo volevo con me nelle azioni con gli adulti, ma il regolamento era preciso, ferreo, così tenne la bocca chiusa. Il mio lavoro di staffetta con i materiali di propaganda si era fatto intenso. Per il pane, la pace e la libertà, viva lo sciopero. Le scritte ormai comparivano ogni mattina e ogni sera erano cancellate. Le nostre avevano la firma, erano scritte con il blu lancia che gli operai e le operaie riuscivano a far uscire dai reparti. Contro le 12 ore, la guerra maledetta, sciopero, sciopero, sciopero. In via Montenegro facemmo addirittura delle scritte con il fosforo degli spezzoni, incendiari inesplosi. La polvere che sull'asfalto componeva le scritte una volta accesa scioglieva il catrame lasciando un marchio indelebile. Andammo avanti così fino alla sera del 4 marzo, quando Eugenio mi prese da parte. È per domani mattina, con la sirena delle 10 della Mirafiori. C'eravamo per quello per cui avevamo tanto lavorato, sarebbe venuto da lì a poche ore. Tu sei con gli altri ragazzi, vi trovate alle 8 in via Limone, state attenti, i fascisti saranno preparati. Posso portare un amico, si chiama Silvio, è uno in gamba, alle 8 tu da solo. Eravamo una dozzina tra le case sinistrate di via Limone, il nostro compito era quello di sabotare i passaggi di tram e così entrammo in azione. Il bestione in ferro procedeva lento lungo Corso Conigi. Con un salto mi attaccai la carrozza e sul fondo mi misi in piedi sul ferro di aggancio e lo lasciai trasportare. La gente a bordo non badava a me, pensate ai pensieri e allo sferagliare ipnotico delle ruote sui binari. Abituati ai bambini che per gioco, per ristrettezze, il tram lo prendevano da fuori, l'asta che collegava il veicolo ai cavi della tensione, quel baffo che portava la corrente ai motori, era tenuto da una corda tesa arrotolata in una bobina, proprio appena sopra il gancio al quale era in piedi. La corda serviva al manovratore nel caso l'asta fosse scappata dai cavi, in modo da sistemarla senza dover salire sul tetto della carrozza. Presi di tasca il coltello, attesi la prima curva, tirai giù il più possibile la corda e la tagliai. Il baffo saltò con una scarica e un lampo e ora se ne stava dritto e privo di controllo. Saltai giù mentre il mezzo si fermava con inerzia e mi allontanai prima che qualcuno potesse fermarmi. Gli altri ragazzi stavano facendo lo stesso lungo le altre linee. Svolgemmo questi primi sabotaggi tutti in contemporanea, per primi in modo che l'intervento di riparazione fosse difficile da coordinare. Dovevamo dare una giustificazione a quei lavoratori che non volessero presentarsi in fabbrica, fermare chi invece voleva entrare, creare disagio e bloccare il traffico. Cambiamo zona e iniziamo a posizionare i cuni di ferro negli scambi dei binari, saltandoci sopra fino a farli scomparire. Rimanevano a bordo strada fino a che non spuntava il tram, ci facevamo vedere e poi correvamo via. In genere gli autisti sapevano che lo scambio non scattava, almeno uno dei due era dei ranè, e allora per non rovinare il tram e non uscire dai binari rallentavano. Il primo carrello passava e girava, ma il secondo non poteva girare, allora si fermava. Altro carro attrezzi, altro casino. Infine si fecero le 10, nello stabilimento della Fiat Mirafiori, a quell'ora veniva fatta suonare una sirena di prova di allarme. Gli operai sapevano che a tale segnale sarebbe cominciata l'agitazione. Tutto era pronto e in pochi istanti sarebbe iniziata la prima agitazione di massa contro il fascismo e contro la guerra. Gli istanti si sommarono e si fecero minuti e la sirena continuava a non suonare. Gli operai aspettarono tesi, con gli occhi che saltavano nervosi dalle macchine e i grossi orologi fissati alle pareti, che poi in pochi determinati fecero iniziare lo sciopero, mentre i più timorosi vennero convinti, obbligati. La direzione della Fiat aveva ricevuto una soffiata, aveva annullato l'esitazione, ma non servì a nulla. Staffetta è corso immediatamente agli altri stabilimenti, portando notizia che la Fiat era in sciopero, e così pure alla Rasetti, alla Microtecnica, alla Fiat Grandi Motori, alla Westinghouse, alle officine Savigliano, alle Ferriere Piemontesi, alla Pirotecnica, incominciò l'agitazione. La propaganda faticosamente portata avanti dalle cellule sembrava dare i primi frutti. Lo stratagemma di non farla suonare la sirena non servì neppure i giorni seguenti, mentre noi continuavamo a sabotare le linee di tram, a buttare i chiodi a quattro punte nei punti di passaggio delle milizie e della polizia metropolitana, a staccare i manifesti fascisti, a distribuire la propaganda clandestina e a fare le scritte sui muri. Furono giorni concitati e faticosi, lo sciopero si estese all'aeronautica, alla nebbiola, alla Fiat Ricambio e Lingotto, alla Michelin, alla Lancia ed altre decine di stabilimenti minori. A Torino e in tutta la provincia, nonostante le soffiate, i padroni delle milizie e sindacati fascisti non riuscivano a placare le agitazioni che a singhiozzo bloccavano la gran parte delle produzioni del capoluogo. Chiuso la chiave l'officina con gli operai dentro, zittirono le sirene a fermare gli orologi, non servì a nulla. Ogni mattina alle 10 in punto negli stabilimenti, con forme e intensità diverse, si portava avanti lo sciopero. Obbligarono gli operai iscritti al Partito Nazionale Fascista a presentarsi dal lavoro con la camicia nera per dividere la base, non servì neanche quello. In una settimana si arrivò a oltre 100.000 manifestanti sparsi tra le diverse fabbriche. Asti, Pinerolo, Torre Pellice, Biella, Vercelli, Venaria, Villar Perosa, Vigliana, Rivoli, Collegno. Gli scioperi si espandevano a macchia d'olio. La macchina della repressione fascista intanto arrestava gli agitatori, in casa notte più che in fabbrica di giorno. Eugenio era sempre in giro a convincere gente a fare riunioni. Non tornava a casa la notte, raramente lo incontravo, essendo le nostre attività separate. Poi smisi di vederlo del tutto. Mentre alcuni industriali iniziavano a cedere alle richieste degli operai e delle operaie, la Confederazione Nazionale Fascista, sotto la regia della Reichsbank, ordinava il mantenimento del blocco dei salari e l'ordine tassativo di non cedere alle maestranze. Mussolini stesso assunse personalmente la direzione della pressione, in continuo collegamento telefonico con la prefettura di Torino, sguinzagando i sigari e alternando le minacce e le promesse. Le guardie metropolitane assaltavano le fabbriche caricando, arrestando i manifestanti. Lovra, con le sue squadre di polizia politica, sfondava le porte dei comunisti in piena notte. A metà mese le fabbriche che aderivano a sciopero delle 10 ore continuavano a lamentare in tutto il Piemonte. Il 24 marzo la Pirelli, la Falck e l'Ercole Marelli, tutte e tre di Milano, entravano in sciopero. Torino non era più sola. Allo stabilimento della Bicocca, alle officine Borletti, villette delle operaie del reparto Spoletteria, alla Brown Bavery, e se di giorno gli operai tutti uniti riuscivano a tenere a testa gli attacchi dei fascisti e della polizia, la notte gli arresti continuavano a colpire singolarmente nelle case più esposte, più in vista e i più combattivi, con decine di arresti a ogni alba. Poi il fortuno della Caproni e della Bianchi, il 2 aprile, con il timore che il dilagare degli scioperi raggiungesse in maniera decisiva altre regioni che non fossero il Piemonte e la Lombardia, Mussolini concesse infine un aumento di salari e di stipendi. Eugenio era sparito. Ogni tanto avevamo qualche sua notizia che si riceve di solito all'informazione che stava bene. I fascisti erano arrivati diverse volte a cercarlo e perquisire l'appartamento, il che consisteva nell'accerchiare la casa con una decina di squadristi, onde evitare fughe per i cortili o dei tetti. Poi in 4 o 5 entravamo dalla porta, che ormai lasciava aperta perché non venisse sfondata, a calci, e cercavamo mio padre in quelle due stanzette. Buttavano una coperta a terra, vi rovesciavano sopra i contenuti di cassetti, di mobili, i libri, i dischi. Gli oggetti controllati erano sempre gli stessi, i fascisti pure, e ormai queste incursioni notturne sembravano più mirate a sfasciargli la casa che altro. Eugenio rimase clandestino per tutto marzo, aprile e maggio, quando verso metà mese alcuni compagni vennero ad avvisare l'Esmeralda che il suo uomo era stato arrestato e portato alle nuove.
E su questa, diciamo, chiusa un po' triste, interrompiamo la lettura per questa sera. Riprenderemo sicuramente mercoledì prossimo.
Termina, perché entreremo, penso, nella fase della lotta dopo l'8 settembre, che vedremo questi ragazzi di quartiere proletario, figli di compagni e i compagni stessi.
Quindi, diciamo, tra poco si entra nel vivo, ne parleremo poi mercoledì prossimo. Intanto un po' di musica e poi rimanete sempre collegati su Radiazione, perché come al solito prima di chiudere vi diamo due info per il fine settimana. E torniamo in diretta a 21:53 minuti primi. Allora, appuntamenti per il fine settimana. Beh, in realtà è un fine settimana all'insegna della lotta delle donne. 8 e 9 marzo a Padova ci sono i due appuntamenti di cui abbiamo già parlato, sì, sia noi che direttamente fatto parlare del compagno in una di meno. L'ultima intervista la trovate pubblicata, pensate un po', nella categoria interviste del sito di Radiazione o all'interno dell'ultima puntata della Rabbia del sabato sera, che rilanciava un po' gli appuntamenti di tutta questa settimana, che sono stati veramente tanti, ma non finiscono qua, anzi culminano poi nella giornata ovviamente dell'8 marzo, che è una giornata ricca di iniziativa, a partire dall'ovvio corteo che parte alle 9:30 in Piazza dei Signori. Alle 13 c'è il pranzo condiviso in Piazza Capitaniato con la Cucina Brigante. E poi c'è anche questo appello che è bellissimo, io lo rilancio: sei un uomo solidale, vuoi sostenere lo sciopero femminista? Contatta la Cucina Brigante per dare una mano con la cucina. Le donne devono scioperare e quindi c'è bisogno di sostituti. Quindi, se volete, concordo, cucinare, fate. Alle 18, non finisce qua, perché alle 18 poi c'è il presidio con Caserolaso, che vuol dire battere le pentole, sì, comunque. Sì. In Piazza dei Signori, sempre. A seguire, dopo il Caserolaso, c'è la passeggiata femminista, perché lo sciopero continua tutto il giorno e, visto che dopo le 18 succederà anche tutta la notte a quanto pare. Quindi poi sul sito, sì, sul sito, scusate, sulla pagina Facebook di Non Una di Meno trovate poi le info più dettagliate, anche poi i contenuti che verranno portati in piazza venerdì, cioè dopodomani. Quindi una giornata piena, quindi non avete proprio scuse per non essere solidali con questa giustissima causa, perché a qualsiasi ora del giorno voi siate liberi, o della notte siate liberi o libere, c'è sicuramente qualcosa. E però mantenete un po' di energia anche per il 9, perché appunto il 9 c'è stata questa, c'è stato questo lancio di una manifestazione veramente provocatoria del comitato No 194, che ha deciso di manifestare contro,
sì, comitato No 194,
esatto, contro la legge 194, che per chi non sapesse è quella che
sull'interruzione di gravidanza,
esatto, legifera sull'interruzione di gravidanza volontarie, e ha deciso appunto di lanciare questa manifestazione a Padova il giorno dopo l'8 marzo, che è il 9 marzo. Quindi è stata lanciata anche una contromanifestazione, perché certe provocazioni non bisogna assolutamente farle correre. Alle ore 14 corteo in partenza da Piazzale Stazione, dove si dovrebbero trovare anche questi del comitato No 194, quindi l'intento è proprio togliergli letteralmente il terreno sotto i piedi. Ma visto che le compagne in una di meno pensano alla lotta, ma pensano anche a fare divertire i propri sostenitori, a seguire dopo queste due giornate di intensità e di lotta, c'è aperitivo e DJ set dalle 19, sempre sabato 9 marzo, a questo locale che si chiama Circolo Olol Jackson, situato in via Annibale da Bassano 3/5 Padova, ovvero all'inizio dell'Arcella fondamentalmente. Quindi questi sono gli appuntamenti per il fine settimana. Adesso un appuntamento ve lo diamo anche noi, che è l'appuntamento con Memoria Resistente,
che
sarà mercoledì prossimo, quindi il 13 di marzo, sempre alle 21 e sempre su radiazione.info. anche questa puntata, come le altre due in cui abbiamo letto Una fame instancabile, Partigiani a Torino, la troverete pubblicata sia sulla pagina Facebook della radio, a cui vi invitiamo a mettere mi piace, sia poi sul sito radiazione.info. Con questo è tutto, io ti saluto, Lucky,
e che sventoli
per Bacco. Oh.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte, eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria delle ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le
stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor.
Più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli!